personaggi che ci aiutano a entrare nel pensiero di Dio, nel suo cuore. In particolare vi segnalo la figura di Mosè e quella della vedova del Vangelo. Sono persone che vengono raccolte dalla nostra liturgia sotto il comune tema della preghiera, perché è di questo che evidentemente questa domenica ci vuole parlare, perlomeno nelle intenzioni di chi ha programmato così il lezionario festivo. E però hanno in comune un aspetto che cercheremo un pochino di studiare, che è quello della preghiera del povero. E all'inizio della nostra riunione, della nostra messa, mi preme insieme con voi quindi chiedere al Signore di perdonare tutte le nostre fatiche riguardanti la povertà, perché noi tendenzialmente non vogliamo essere poveri, non vogliamo essere deboli, piccoli, non vogliamo essere persone che sbagliano, e ci piacerebbe un altro tipo di umanità, più secondo le idee del mondo, di quel mondo che è anche dentro di noi. Ecco, allora invece questa domenica ci presenta queste figure che non hanno paura della loro povertà, la mettono tutta davanti a Dio, e insieme con loro anche vorrei mettere la mia povera persona e anche quella di tutti loro. Ma comincerei da ieri. Ieri mattina abbiamo iniziato il nostro ciclo di incontri intitolato L'etica islamica. Abbiamo iniziato qui a San Martino, sabato prossimo sarà a La Dozza. E il nostro amico Ignazio di Montesole ci ha parlato dei fondamenti dell'etica islamica. E una frase che ha detto subito mi ha molto colpito, mi è restata dentro fino adesso, quindi volevo anche comunicarla a voi, a tutti quelli che non hanno potuto ieri essere presenti. Quando lui ha detto che per i musulmani la religione è comportamento. E questo dà l'idea di una assoluta importanza primaria, totale importanza che ha il comportamento degli uomini. E mi ha fatto molto pensare, perché come tante volte abbiamo notato, quando noi ci confrontiamo con altri, con gli altri in generale, ma in questo caso in un altro mondo religioso, altre scritture, altre tradizioni, altre anche persone che storicamente hanno portato e interpretato, e anche con tutte le persone che anche adesso sono accanto a noi, vivono tra noi e che seguono questa religione. Ecco, quando noi entriamo in un contatto non polemico, non di superiorità, ma di tentativo di ascolto, di conoscenza, non solo impariamo tante cose interessanti, importanti del mondo in cui ci troviamo a vivere, nel quale ci troviamo a convivere con tanti, ma anche di riflesso riceviamo dei messaggi importanti per noi dal confronto. Tante volte noi ci interroghiamo su noi, ma quindi noi, se loro fanno così, Tipo, se loro pregano 5 volte al giorno, non ci facciamo delle domande sulla nostra preghiera, ecco, per dire. Ma adesso torno a quella frase, mi dicevo, la religione per loro è comportamento. E mi sono chiesto, e per noi? E devo dire che io ho sentito, sento tuttora, da ieri a oggi, un certo scrupolo di coscienza, ma non è che abbiamo dimenticato una parte molto importante anche noi della nostra religione. Noi, soprattutto a San Martino, a motivo delle scritture, anche nella predicazione, ma non solo nella predicazione, anche nella nostra, si può dire, autoformazione, nelle nostre case, con i nostri figli, abbiamo sempre dato, forse anche per reazione, a un certo modo, anche all'interno della Chiesa, di parlare delle cose della fede, abbiamo dato una prevalenza netta rispetto alla morale, all'aspetto dell'annuncio della buona notizia, del Vangelo, della grazia di Dio. E quindi tante volte anch'io avverto di aver messo in secondo piano l'aspetto del comportamento. Ma proprio per quello che ci dicono anche oggi le scritture, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è per la formazione dell'uomo di Dio. È proprio questa cosa qua. E vuol dire che ci sono tante parti della rivelazione ebraica cristiana alle quali noi non renderemmo giusta ragione se mettessimo troppo in disparte l'aspetto del comportamento, della morale. Rischieremo di chiudere molti pezzi delle stesse scritture. E quindi vi dico, ecco, nel confronto con i nostri amici musulmani, io devo dire che devo pensarci un po'. Apro anche a voi la domanda per i tempi che abbiamo davanti, se non sia il caso di rivedere qualcosa. Soprattutto mi riferisco all'aspetto formativo, alla nostra responsabilità verso le generazioni più giovani. Il comportamento conta, è mica una cosa differente, comportarsi in un modo anziché in un altro. E la nostra fede ci dà dei principi generali di comportamento. Insomma, io ve la metto giù così. E non è che non c'entri con quello che oggi dobbiamo meditare sulle scritture, tanto la seconda lettura è tutto su questo argomento, il rapporto tra la rivelazione e il nostro comportamento, la formazione dell'uomo di Dio. Ma a parte questo, prendiamo in esame la prima lettura. Io devo dire, devo aprire una piccola parentesi, sono molto debitore a Giovanni questa prima lettura, perché la prima volta che lo incontrai, lo sentì predicare, lui commentava proprio questa lettura nella parrocchia degli Alemanni, non era neanche ancora prete, e raccontava, è venuto per qualche sabato a parlare ai catechisti della parrocchia, e la prima volta che c'era proprio questo testo di Mosè con le braccia alzate, e mi ricordo ancora le cose che diceva. Ecco, di fronte a una lettura come questa di Mosè, è certo, per il taglio e l'interpretazione che Giovanni ci diede, che tante volte io vi ho anche ripetuto, che cos'è Mosè? Mosè è una grande profezia del Cristo che lì sul monte sta con le braccia alzate, come fece Gesù sul Calvario, e con questa grande preghiera a Dio lui guadagnò la salvezza contro il nemico della nostra umanità, quindi quella battaglia che giù Giosuè, l'esercito di Israele, combatteva contro Amalek, era il simbolo di tutta la battaglia della nostra umanità. Ognuno combatte nella sua vita, consapevolmente o inconsapevolmente, contro il nemico giusto o meno giusto, ma tutti combattono. Ma c'è questa grande preghiera del Figlio di Dio per la salvezza di tutti. E quindi che cosa dire? Al fatto dell'importanza assoluta del comportamento degli uomini, indubbiamente questa prima lettura ci fa fare un passo avanti, forse suggerisce una originalità, una diversità del cristianesimo rispetto all'Islam, però su questo devo dire anche che io l'Islam lo conosco pochissimo, quindi può darsi che invece non sia così, ma certo questa lettura e questo modo di leggere l'episodio di Mosè ci porta a pensare, va bene, certo, è importantissimo il comportamento degli uomini, le loro battaglie, ma se non c'è poi Dio che interviene con il suo figlio e con la opera di salvezza del suo figlio, in fondo queste battaglie rischiano di essere tutte perdute. Dobbiamo esortarci, dobbiamo formarci l'un l'altro, formare i nostri figli al buon comportamento, e se poi il comportamento invece non viene buono? Se alla fine di una vita il bilancio, di cui ieri ci parlava ancora, delle bilance, delle due bilance dell'ultimo giudizio, no? È il peso delle opere buone e il peso delle opere cattive, a seconda di come alla fine va la bilancia, ci sarà il giudizio per i nostri fratelli dell'Islam, è così, ma anche per tanta parte della nostra formazione religiosa, è così, no? Ma fortunatamente noi abbiamo anche questa parola ulteriore che le scritture ci offrono. Sì, certo, c'è il buon comportamento degli uomini, ma poi c'è più grande e più potente ancora l'opera che Dio ha compiuto. Pesano le nostre opere, nel bene e nel male, ma pesa molto di più l'opera di Dio. Quelle braccia alzate, per quello che facevano tanta fatica a stare alzate, perché c'era il peso su quelle braccia di tutto il peccato, di tutto il male della nostra povera e debole umanità. Quindi c'è una parola in più che il cristianesimo, chissà, forse anche sarà nascosto da qualche parte del Corano, anche questo, ma certo nel cristianesimo questa parola in più bisogna dirla. Accanto alle opere dell'uomo, e più importante di questo c'è l'opera di Dio, fortunatamente tutta positiva, di salvezza. Vabbè. Adesso però vi dico una parola del Vangelo. E il Vangelo ha qualcosa da aggiungere a tutto questo? Sì, io direi di sì. Il Vangelo ha una cosa soprattutto da aggiungere, che è tipica di Gesù. Ha tutta questa impalcatura, tutta questa storia bellissima. Che cosa aggiunge Gesù a tutta l'economia antica? A Mosè ha qualcosa da aggiungere Gesù. Quel Mosè stesso che è profezia di Gesù, quindi è già tutto aperto alla rivelazione del Nuovo Testamento. Ma allora perché questo Vangelo? Che cosa ci dice in più? È evidente la risposta, penso che tutti voi possiate darla. Gesù ha da aggiungere il femminile. Da Mosè si passa alla vedova. Non è mica un salto da poco. Dal condottiero di Israele, salvatore del suo popolo, a una povera donna che non conta niente. Che è proprio povera, perché sappiamo come sono le vedove, come erano le vedove ai tempi di Gesù, e poi non ha lo sposo, è sola, è povera, ha un avversario che la opprime e per di più non ha neanche una forza del diritto, della legge, della giustizia che sia dalla parte sua, perché anche il giudice non gli interessa niente di lei. Qui proprio la massima povertà, peggio di così. E Gesù elegge questa figura, in qualche modo sostituisce alla eroicità, alla grandezza della figura di Mosè, questa minuscola persona. Ecco, Gesù viene a introdurre questa grande novità nell'economia, nella storia di Dio e degli uomini. Certo, poi bisogna dire, voi mi insegnate, la presenza femminile c'è anche nell'Antico Testamento, no? Si potrebbe rileggere tutto l'Antico Testamento mettendo in evidenza quale forza ha cosa, ma bisogna anche dire che se non ci fosse stato Gesù che ha messo in particolare rilievo questa presenza, questa rimarrebbe sempre lì un po' compressa, nascosta. E invece Gesù fa proprio esplodere il femminile. E che cosa? Cioè, a Gesù interessa il femminile come genere? Mi sono chiesto. No, non è una questione di genere, quasi che voglia fare una specie di riscatto. Finora anche nella religione le cose sono andate in modo maschilista, adesso io ribalto un po' la sicurezza. Io non credo che sia questo, non mi sembra che sia questo. È che con il femminile Gesù ha voluto introdurre, o meglio ancora, far emergere una cosa che pure c'era già nell'Antico Testamento, che il primato agli occhi di Dio, non agli occhi degli uomini, ma agli occhi di Dio sì, il primato del povero, del debole, del piccolo, dell'oppresso. Questo è il significato di questa figura femminile. E questa è l'introduzione che fa Gesù di questo elemento. Il motivo è questo, che attraverso quella vedova Gesù vuol far risaltare questo. Infatti lo dice nel Vangelo di oggi. E Dio non farà forse una giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? E vediamo allora quindi come questa vedova non sia rappresentante semplicemente del genere femminile, anche questo senz'altro, ma è la rappresentante di tutti coloro che nella nostra povera umanità gridano a Dio giorno e notte, tutti, anche al di fuori, devo dire, dell'universo religioso. Quindi secondo me questo non è un testo da iscrivere nel trattato sulla preghiera cristiana. Pensiamo alla forza di questa immagine. Coloro che gridano, e poi l'espressione, il verbo vuol dire gridare e piangere, è un verbo proprio onomatopeico che nella sua stessa espressione linguistica dice anche l'espressione esteriore, di pronuncia, del grido fatto con il pianto, del pianto fatto con grida, giorno e notte, ma ci sono tutti, mica solo i monaci o quelli che in ogni caso nella chiesa pregano. Qui c'è proprio la descrizione di tutta l'umanità. Stamattina, per un attimo, ho sentito il giornale radio, si sentivano dal civile delle grida di persone, cristiani, musulmani, atei, gridano. Ecco, credo che in questa figura della vedova ci sia la rappresentanza di tutta questa umanità. Questo Gesù credo che voglia aggiungere, se si può usare in modo enaltesimo questa espressione, alla storia di Dio e degli uomini. Questo elemento lui lo mette al centro e diventa questo il modello della fede. Una fede che quindi è il coraggio, la trasparenza della propria povertà. Ecco, allora, siamo partiti dall'importanza del comportamento, mai abbastanza metteremo in evidenza questo. Poi abbiamo detto sì, però c'è anche l'opera di Dio, anzi più importante, per fortuna, c'è che Dio a un certo punto ci mette il suo. E allora però bisogna aggiungere per questo terzo passo che il Vangelo ci presenta, cioè la cosa più forte che c'è nel mondo, nella storia del mondo, è la povertà, è la forza dei poveri, anzi, è il grido dei poveri. Questa è davvero l'energia che Gesù ha messo in pieno e ci ha messo nelle mani, ci ha messo nel cuore. Noi continuiamo a essere, io continuo a essere una persona che crede che chi comanda il mondo sia gente come Trump, come Putin, come Xi, o nella Chiesa che si parla i vescovi, i cardinali, o forse anche in ogni parrocchia il parroco. Ma Gesù invece ci dice che chi comanda nella storia sono i poveri. La storia è nelle loro mani, ma quindi anche nelle nostre mani, nella misura in cui accettiamo con buona pace di esserlo, di essere dei poveri, e ci mettiamo alla loro scuola, nel